Dagli studi di Radio Incontri, Cortona, Stefano Steve Bertini e Michele Lupetti conducono Pillole di Poliziottesco.
Buonasera a tutti, salve a tutti da Pillole di Poliziottesco, io sono Michele Lupetti
e io sono Steve Bertini.
La puntata numero 15 di Pillole di Poliziottesco, il nostro viaggio alla scoperta del cinema poliziesco italiano anni 70, del cinema di genere degli anni 70, interviste a attori, registi, autori di colonne sonore e tanti altri personaggi legati a questo mondo di questo cinema che con l'amico Steve qui vogliamo riscoprire. Come avete già sentito la scorsa settimana e proseguiremo oggi, siamo arrivati un po' alla vetta, al punto più alto, diciamo, della nostra ricerca.
Più in alto di così non potevamo veramente arrivare.
Siamo andati a intervistare il figlio, perché purtroppo colui di cui parliamo è scomparso troppo prematuramente nel 1989, il figlio di Maurizio Merli, che si chiama Maurizio Matteo Merli, attore anche lui come il padre, ultimamente anche produttore cinematografico con grandi ambizioni, ma soprattutto una persona molto disponibile, gentile, molto profonda, che davvero ci ha introdotto, ecco, con tantissimi ricordi e con tantissime considerazioni a quella che è stata la carriera del padre.
Del sommo padre.
Il sommo padre lo definiamo così perché se il poliziesco si può riassumere in un'immagine, sicuramente l'immagine è quella del volto di Maurizio Merli. È indiscutibile, ecco, che sia stato il numero uno nel ruolo del commissario, che poi era un ruolo che sostanzialmente era il ruolo quasi sempre più importante in queste pellicole.
Decisamente. Il baffo biondo che fa impazzire il mondo.
E ricordiamo che lui era stato preso, addirittura il primo film che ha fatto come commissario era Roma Violenta, e lì era stato selezionato semplicemente perché assomigliava, avrebbe voluto un cachet più basso, e assomigliava a Franco Nero, che l'aveva anticipato, diciamo, in questo genere, con il ruolo in La Polizia in Crimina,
La Legge Assolve.
Mentre Steve intanto ha dei problemi di raucedine.
Scusate, è una settimana che mi porto dietro questa influenza che non se ne vuole andare.
Ma è l'emozione per l'intervista, ecco, che abbiamo
fatto.
Ecco,
è anche l'emozione, la voce rotta dalla commozione, veramente.
Comunque, ripeto, il primo film di Maurizio Merli è Roma Violenta del 1975 e poi la
del
sua è stata...
sommo Franco Martinelli.
Sì, la sua è stata una carriera sconvolgente dal punto di vista delle belle, dei bei film e soprattutto del successo, perché
dal 1975 al 1981 ha girato, credo, se la memoria non mi inganna, 14 pellicole,
tutte di grande successo, con Umberto Lenzi,
con Stelvio Massi, con Marina Girolami,
e soprattutto il suo volto, appunto, ha simboleggiato il cinema poliziottesco e la sua popolarità è stata enorme.
Tant'è e poi che... con un regista, aggiungere anche un regista ai più sconosciuto anche a me.
Sì.
Il mitico Gianni Siragusa nel 1981, sì, con il fantomatico Buitres sobre la Ciudad, un film introvabile. Quindi io qui rivolgo il solito appello, vi prego, se qualcuno ce l'ha, procuratemelo.
Non te lo trovano, Steve.
Non me lo trovano, lo so, purtroppo non me lo trova nessuno.
No, il nostro cruccio effettivamente è che abbiamo visto ovviamente tutti i film di Maurizio Merli,
tranne questo,
che conosciamo a memoria praticamente, scena per scena,
sì,
battuta per battuta,
sì, ormai sì,
tranne l'ultimo che interpretò Maurizio Merli come, diciamo, l'ultimo poliziesco che interpretò Maurizio Merli, perché poi
fece anche una serie televisiva Notturno, si intitolava,
okay.
Notturno, dove interpretava la parte di un agente della CIA.
Però noi non riusciamo a ritrovare questo Buitres sopra della Ciudad, che è edito soltanto in Spagna.
È solamente in spagnolo, perché in Italia non fu distribuito, appunto, per problemi probabilmente legati al doppiaggio.
Se qualcuno può aiutare Steve in questa ricerca, che praticamente è l'unico film che gli manca, insomma,
vi prego, ecco, vi prego, potrei fare delle cose inimmaginabili per avere questo film.
Noi intanto andiamo a sentirci la seconda parte dell'intervista a Maurizio Matteo Merli. Buon ascolto, ciao.
Ciao. Ascolta, dunque, io praticamente ho visto tutti i film di tuo padre del poliziottesco, da Roma Violenta, praticamente tutti. L'unico che mi manca è un fantomatico, cioè fantomatico no, però che non è mai esiste, però non è mai stato distribuito in Italia, che è Buitres sopra la ciudad, cioè avvolto sulla città. Io sto facendo una disperata ricerca, ma non mi riesce veramente a trovarlo. Tu sai raccontarci qualcosa di questo film, o sai se è rintracciabile da qualche parte?
Guarda, io da qualche parte dovrei avere una copia.
Mamma mia,
fondamentale,
oh, mamma mia, per me sarebbe, guarda, perché purtroppo non si trova. Si trova solamente qualche gli open i cosiddetti open credits, si trovano su YouTube, ma non si trova altro. Perché anche quello, insomma, è l'unico film che mi manca di tuo padre. Che ho visto.
Guarda, io devo essere sincero, qualcuno, adesso io non mi ricordo chi, mi diede un giorno un DVD con questo film.
Mamma mia.
Io adesso, ma ti parlo che ero... vivevo ancora a casa di mia madre, tipo, avevo 23 anni, sì, qualcosa del genere, quindi ti parlo proprio di la preistoria. Quindi adesso devo un attimo capire dove
è finito.
Se tu ce l'avessi, guarda, per me sarebbe, ti ho detto, è l'unico film che mi manca di tuo padre, che poi ho visto qualche giorno fa, anche l'ultimo che aveva girato nell'87, Tango Blu, ho visto anche.
Sì.
Anche
sì,
quello visto, che veramente era un film diverso da quelli che aveva girato, però anche lì faceva la parte di un investigatore privato, anche lì, quindi bene o male è rimasto sempre nel suo, è rimasto affezionato al suo vecchio ruolo.
Ma quello è un film che amo molto, io devo essere sincero, per diversi motivi legati a...
Beh sì, è un film molto particolare.
Ma è un film che l'ha fatto molto soffrire anche, cioè, fuori dal set, quindi non è un film che ne parlo con piacere, ecco, bellissimo cast, però è un film onestamente che...
Preferisci mettere da parte?
No, io non sono uno che nella vita non rinnega nulla, quindi non assolutamente trovo che sia... un'idea di base buona che non sviluppata come doveva essere sviluppata, con dei limiti evidenti tecnici, ma perché dietro comunque c'era uno scrittore, non c'era un tecnico.
Esatto, che sapevi l'acqua, quindi.
Sì, esatto. Tante belle facce, perché poi ecco, per me quello fu un set meraviglioso, perché... al di là della simpatia di Andrea Roncato e Gigi San Marchi, ma c'era comunque Franco Franchi, che per me era un altro mito, quindi poterlo aver conosciuto, cioè averlo potuto stringere la mano a Franco Franchi, mi ricordo dei momenti in camerino con Franco Franchi, che per me sono fantastici. Però ecco, diciamo che mio padre era anche coinvolto in quel film non solo come attore, ma anche un po' più addentrato nel suo rapporto con Bevilacqua, con cui avevano pensato di fare questi film, perché c'era una struttura, quindi diciamo che è un film che l'ha fatto soffrire parecchio, quello, perché lui era in un momento in cui voleva staccarsi da... Diciamo che il ciclo del poliziesco si era, sì, vogliamo chiamarlo poliziesco più che poliziottesco, perché...
Sì, sì, siamo d'accordo, sì.
Il cultore è la nazione corretta, ma il fruitore base, quando lo chiama poliziottesco, gli dà sempre un'accezione spregiativa.
Sì, esatto, è vero. Esatto, sulla quale infatti noi non siamo assolutamente d'accordo, perché erano dei polizieschi. Polizieschi, esatto. All'italiana, ma erano dei polizieschi.
Esatto.
Senti,
esatto.
Ma proprio in merito a questo ti volevo dire, quello che dici te giustamente, alla fine tuo padre ha avuto una carriera lunga e varia, però ovviamente a un certo punto è diventato il commissario per eccellenza, il commissario d'Italia, ok? Quindi quello che ti volevo chiedere, già in parte qualche indicazione ce l'hai data, appunto, rimanere prigioniero poi di un ruolo, cercare di staccarsi questo ruolo, tu sei nato nell'81, quindi l'hai visto che, insomma, finché ancora eri piccolo, però ecco, a ripensarci adesso, quanta volontà c'era magari di staccarsi da questo ruolo, e quanto invece magari lui era orgoglioso e gli piaceva, insomma, essere il commissario d'Italia?
Allora, no, bisogna fare una distinzione. C'è un po' di tutte e due. Allora, da una parte, io credo che un artista a un certo punto abbia la necessità di confrontarsi anche con un altro. Ma vivendo la vita, io dico sempre che io sono migliorato come attore grazie anche alla vita, alle sofferenze, perché raccontare film magari quando hai 20 anni e non capirlo, a meno che non, cioè, non hai un intelletto superiore, ce ne sono molto pochi di intelletti superiori, sia molto complesso, no? E quindi la vita artistica va di pari passo, inevitabilmente di pari passo alla vita privata, e magari uno nella propria vita privata vive qualcosa di importante e ha voglia di tirarlo fuori attraverso una destrutturazione e trasformarlo magari in qualcos'altro, ma vuole parlare di altro, non soltanto di quello.
Certo.
È anche vero che quando ami così tanto un ruolo, la macchina del successo, la macchina dell'ingranaggio è odiato e funziona alla perfezione, è difficile per qualsiasi attore dire no, adesso basta. Quindi diciamo che in quel momento lui aveva voglia di fare altro, però è anche vero che è rimasto incastrato un po' in questo ruolo anche negli addetti ai lavori. Quindi non è dire, ma Merli poi può essere in grado di raccontare la storia di un uomo in una situazione drammatica in cui non deve usare il fisico, ma deve usare la pancia. Questa era, no?
Sì.
La domanda che siamo rimasti tutti con un punto interrogativo, purtroppo.
In parte devo dire che poi nella sua filmografia, pur rimanendo sempre legato a film d'azione, appunto, in tutta quella fase di cui parliamo noi, però ha interpretato anche personaggi con sfumature diverse, ecco.
Sì, perché certo, poi fece anche, insomma, anche Mannaia, se non ricordo male,
sì, a parte di
Sergio Martino. Anche, quindi.
Però anche Mannaia, ragazzi, ma noi perché ci vogliamo prendere in giro, ma Mannaia, alla fine gli togli la Mannaia, gli metti una pistola...
Sì, è vero, è vero.
Le dinamiche sono comunque quelle.
Sono sempre, no? Le stesse, più o meno.
Lo ritrovi, Leonardo Tanzi, piuttosto che Betti, lo ritrovi anche in Mannaia.
Sì, sì, mi riferivo semmai...
Per assurdo, a me, secondo me, il film veramente, a parte che lo reputo, è un preferito, e lo reputo probabilmente anche a livello interpretativo, il migliore di mio padre, è Poliziotto Sprint.
Ok, ho capito. Sì,
perché
per comunque...
una serie di motivi, perché sì, lo paragono adesso, se penso a un personaggio, alla Edoardo Leo, no? Una
sì, 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 sì,
italiana, penso che un, ai tempi un, il corrispettivo mio padre l'avrebbe potuto interpretare benissimo, no? Quindi,
sì, sì.
Il poliziotto Sprint segue tutte le dinamiche del, del cinema di genere, ma cerca, secondo me, più degli altri, delle altre sceneggiature, anche di far empatizzare l'intera struttura, no? I vari personaggi, una spalla, c'era una spalla comica per mio padre, quindi negli altri
sì,
film
certo,
alla fine era sempre un duello. Non c'era mai una struttura che ti andasse a raccontare vizi e virtù del, del protagonista, piuttosto che perché il cattivo, cos'era che spingeva il cattivo a fare quello.
Mm-hmm, è vero, è vero,
non,
è vero.
Non è stato mai raccontato in quelle sceneggiature, ma non, non, ma non perché, perché non, in quel momento non serviva. Cioè
sì, non era funzionale.
Quello che la sceneggiatura che si prestava al progetto. Io invece quello che vorrei e che mi piace a me, o almeno come interpreto io, è che deve, dovrebbe essere però il contrario. Poi è il look che gli diamo, ma intanto raccontiamo, le famose domande che si fa allo spettatore in sala, che sono quelle che si dovrebbe fare il protagonista, il perché delle scelte. Quindi ecco, questa secondo me è la direzione che va, va intrapresa.
Comunque no, noi siamo d'accordo, perché effettivamente Poliziotto Sprint è il primo film con Stelvio Massi, quindi diciamo della fase 2 della carriera nel poliziottesco di tuo padre, è sicuramente un, molto particolare, per certi versi insomma cerca appunto di innovare la formula, anche secondo me riuscendoci. Pensavo anche appunto nel dire che comunque tratteggia personaggi che sì, sono sempre commissari, però diversi, ad esempio penso a un poliziotto scomodo che è sempre di Stelvio Massi, un pochino successivo, anche lì in quel caso c'è una, insomma, perlomeno è un personaggio, si potrebbe dire, meno monolitico, ecco, quindi con più sfumature, dove secondo me viene, viene fuori appunto la capacità d'attore di tuo padre, che avrebbe saputo interpretare anche personaggi differenti, senza dubbio.
E a me personalmente un film che è piaciuto molto molto di tuo padre è stato l'ultimo, se non sbaglio, girato con Stelvio Massi, cioè Poliziotto Solitudine e Rabbia.
E anche quello, e se, anche su quello
secondo me
c'è,
lì ha dato una grandissima prova attoriale, veramente.
Cioè, un Merli diverso anche,
esatto,
lì.
Esatto, noi ha dato una grandissima prova attoriale, sempre appunto da parte del commissario e il poliziotto, però con sfumature diverse rispetto ai, ai polizieschi fatti con Lenzi.
Ma esatto, lì c'è, lì c'è proprio una scuola di pensiero ed è la, la bellezza. Ecco, torniamo al discorso degli artigiani, no? Parliamo di due grandissimi del cinema, a mio parere,
certo,
sia Massi che Lenzi. E leggi perfettamente le differenze tra una pellicola e l'altra, noti gli stili diversi, come voglio raccontare le storie diverse, vedi la, la fisicità di Lenzi, di film di Lenzi, rispetto alla la ricerca un pochino più della pancia di Massi.
Sì, sì, è vero, è assolutamente.
Entrambi sono lodevoli come e ottimi progetti, ma con notevoli differenze tra l'uno e l'altro. Io dico, se dovessi farti un podio e facciamo un gioco,
infatti volevamo
mettere, il mio podio è Roma Mano Armata, Poliziotto Sprint, e poi è una bella lotta il terzo per un Poliziotto Scomodo e per
Poliziotto Solitudine e Rabbia.
Poliziotto Solitudine e Rabbia, e da un lato forse da un punto di vista della storia, della spettacolarità, Poliziotto Scomodo è proprio tanta roba.
Sì, infatti.
Era un action movie americano per l'epoca. E c'è un po' questa cartolina alle Marche. No?
Sì, sì,
un po' forzata. Però.
Motivo massiano quello, perché era le sue zone di origine. Tra l'altro funziona come, esatto, cartolina, perché io ricordo un po' di anni fa mi feci una mini vacanzina proprio dalle parti lì di Civitanova Marche sui luoghi del film, quindi ha funzionato. Senti, ma c'è un'altra cosa che volevo chiederti, perché noi abbiamo intervistato anche, per esempio, Michele Gammino, grande doppiatore, sì. E amico anche di tuo padre, ci ha raccontato anche qualche episodio simpatico, spesso legato anche al loro amore per la Roma, che tu purtroppo non hai, con grande dispiacere mio, però a parte questo, appunto...
Ma come, poi tu toscano, Michele della Roma...
Vabbè, capita, d'altronde sono nato nel 78, quindi ha vinto quando avevo 5 anni lo scudetto, e lì è nato un po' questo amore.
Certo.
Però senti, appunto, c'è tra la prima e la seconda fase, cioè dai film di Lenzi e Martinelli, eccetera, e i film di Massi, c'è questo cambio che tuo padre non è più doppiato, ma ha la sua voce. Tu sai perché ci fu questo cambio? Fu una scelta sua? Fu una scelta del regista, della produzione? Ci sai dire qualcosa sul motivo?
Ci sono vari motivi, e il più semplice è che era un motivo economico, perché ai tempi, sicuramente ne avrò parlato, il doppiaggio era molto molto costoso, perché esistendo il digitale si girava ancora con gli anelli in pellicola, e il doppiaggio, sai, ogni anello sbagliato erano soldi che si bruciavano, quindi per ottimizzare tempi e costi si tendeva a far uso molto molto del doppiaggio e poco della presa diretta, andando poi in controtendenza a un certo punto, nella metà degli anni 70, sul finire degli anni 70, e quindi anche di più la tecnologia che è venuta incontro e ha portato sicuramente a ottimizzare anche un discorso di presa diretta, anche se si continuava a doppiare quasi l'80%, il 75% del film, c'è stata la scelta di finalmente di fargli usare la sua voce. Quindi all'inizio erano proprio scelte programmatiche e produttive. Si prendono attori, doppiatori professionisti che ottimizzano quantomeno i costi, non rischiamo che Merli ci fa bruciare tot metri di pellicola e via dicendo.
Ho capito.
Che poi secondo noi tuo padre aveva una voce bellissima e dolcissima, veramente, guarda, anche sì, quando recitava nei film in cui non è stato doppiato, con la sua voce...
Che appunto più si adatta magari a formule, ecco, meno monolitiche rispetto a quelle lenziane, ecco, che quindi...
Io credo di sì, aveva un bel timbro di voce, con una bella melodia, quindi non... anzi a me piace più sentire la sua, la sua voce rispetto che alla voce del, del suo doppiatore, che è un mito, no? Perché comunque, voglio dire, uno mai lo sa chi è la voce di James Bond.
Sì, sì, infatti, ecco, non è, per carità,
non è l'ultimo arrivato, però insomma, comunque con la sua voce secondo me aveva, lo rispecchiava maggiormente, ecco, la sua voce originale.
Sì, assolutamente, aveva più i suoi colori, era...
Era più vero, dai, diciamo.
Esatto, era più vero.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Ecco, perché parecchi film, soprattutto diciamo i primi, quelli con Lenz, sono stati accusati di essere, tra virgolette, molto destreggianti, quasi filofascisti, diciamo, tra virgolette.
Reazionari.
Tu, ecco, reazionari. Ecco, tu sei d'accordo su questa definizione?
No. No, anche perché mi sa ridere, mio padre era di sinistra, quindi,
ecco, quindi fra l'altro
e qui finalmente si chiarisce, appunto, anche lì mille leggende metropolitane.
Io ero il fascista per una vita, ma faceva film fascisti, ma mio padre, ecco, si doveva scegliere dove stava, non era un grande appassionato di politica, ma comunque sicuramente era più a sinistra che a destra.
Perfetto, quindi questa l'abbiamo chiarita, anche se poi in realtà ha una rilevanza solo per secondo noi per qualche stupido, ecco, però
sì,
comunque
ecco, una semplice curiosità. Poi una cosa bella di tuo padre, che ha sempre girato tutti i suoi film senza controfigura.
Attenzione, parliamo di una sinistra moderata.
Sì,
che
certo.
Un pensiero abbastanza comune.
No, ma sai, all'epoca, però, qual è il problema secondo me? Che la critica dell'epoca automaticamente metteva le etichette e neanche guardava più i film. Cioè, se usciva appunto un poliziotto scomodo, che non è la fotocopia di Roma Mano Armata, non ha niente praticamente in comune Roma Mano Armata, però ormai rimaneva critica, il solito film poliziottesco con Maurizio Merli, protofascista, qua e là, cioè, neanche lo guardavano più il film, e quindi bene o male adesso si scopre che poi tutte queste etichette appiccicate neanche avevano senso, è meglio.
No, guarda, posso dirti tranquillamente, ecco, vogliamo fare una spolverata e chiarire qualche piccolo mistero che è rimasto. Noi veniamo da una, mio papà viene da una famiglia toscana, perché mio nonno di Firenze, mia nonna di Siena, quindi diciamo che non era assolutamente una famiglia, poi immaginiamo, mio padre nasce nel 40, in piena guerra mondiale, e poi vive tutto un certo tipo di periodo, quindi in quel periodo sicuramente non cresce con un certo tipo di modello, ma cresce con tutt'altro tipo di modello. Poi ecco, se io ti posso, se poi vogliamo fare un discorso, vogliamo addentrarci più sulla politica, e tu mi chiedi sì, ma se fosse tra destra e sinistra nel 1989, ti dico ovviamente era più un pensiero di centrosinistra che di destra, assolutamente.
E poi la cosa bella di tuo padre, che lui, al contrario magari di tanti altri suoi colleghi, ha girato sempre senza controfigure. Le scene più pericolose le ha girate sempre lui.
Ma era, aveva questa cosa di essere spericolato, perché per esempio noi abbiamo intervistato fratello e anche la figlia di Franco Gasparri, che era stato parà, e quindi vabbè, era abbastanza naturale, no? Che non volesse la controfigura, uno che ha fatto pure il paracadutista, insomma. Ma era spericolato anche tuo padre, cioè amava il rischio, diciamo.
Sì, era un sai, come tutte le persone fisiche, no? Che vivono la vita con una certa tipo di fisicità, era una persona che aveva un'ottima struttura fisica, era un omone di 1,80 m, due belli spallone, quindi insomma, e ha sempre fatto sport dal pugilato, calcio, tennis, amava variare, e diciamo che un po' in famiglia abbiamo questo bisogno un po' di sentire l'adrenalina, auto, motociclette, diciamo che io ho portato avanti, e anzi ho un po' anche incrementato, perché ho addirittura ho esasperato questa ricerca dell'adrenalina, a parte sia sul set, ma anche fuori, con un po' di sport estremi, quindi dopo i bambini mi sono un po' calmato.
Di Gasparri ci hanno raccontato che quando era ragazzino andava a prendere il treno per andare a scuola insieme al fratello, lui lo prendeva in corsa il treno, cioè aspettava che partisse per correre dietro, aggrapparsi e salire. Non lo so, tuo padre aveva qualche particolarità da questo punto di vista o qualche episodio?
No, non mi sembra che prendesse qualche tram. Poi vabbè ragazzi, Franco Gaspardi è un figo, ragazzi, di che parliamo? Parliamo di Franco Gaspardi.
No, noi siamo grandi fan.
Mamma mia, ecco, io pure sono un grandissimo fan di Franco Gaspardi, anzi uno dei più bei complimenti che mi hanno fatto è stato, stavo sul, giravo Aldo Moro, il presidente ai tempi,
sì.
Uno della, mi ricordo se della produzione, ogni volta che aveva lavorato con Franco Gaspardi, ogni volta che ti guardo, mi senti, muovi, c'hai, cioè, questa somiglianza, mi ricordi Franco Gaspardi.
Ah, questo.
Quindi per me fu un complimentone.
Direi. No,
porca miseria, insomma.
Dovrò dirlo a mia madre che c'è qualcuno che assomiglia a Franco Gaspari, così magari si innamorerà follemente di te, perché gli farò vedere le tue foto, dai.
Era molto più figo Franco Gaspari, era molto più figo.
Fra i vari attori, registi con cui tuo padre ha lavorato, chi hai conosciuto di persona? Lenzi, Massi, magari anche Thomas Milian, i vari caratteristi, eccetera, eccetera. Hai avuto modo di conoscere qualcuno personalmente?
Sì, allora, guarda, Lenzi purtroppo non ho mai avuto il piacere di conoscerlo, insomma, vivendo vicino a mio padre, perché quando poi sono nato io si era già interrotta. Ho conosciuto Massi sicuramente, abbiamo tanti caratteristi dell'epoca, ecco, appunto ti parlavo quando ti dicevo di Gianluca, erano in quelle situazioni, ce n'erano anche fuori dal set, capitava pure di intervenire, di incontrarne tanti insieme, quindi sì, poi ecco, erano tempi in cui, proprio per questa semplicità di cui parlavamo prima, si organizzavano spesso tutti gli attori insieme o a Natale o l'estate, Ecco, non ricordo se era questo appuntamento fisso alla Varone a, a Sorrento, quindi intervenivano tantissimi personaggi, esponenti di quel, anche di quel tipo di cinema lì che amiamo noi, al di là di, ho avuto la, la fortuna di conoscere, di vedere da vicino personaggi straordinari, tipo Maradona, ecco, mi ricordo che Carnevale, quindi, sono, ma ho bellissimi, da bambino bellissimi ricordi, perché mi, per me è stato accessibile un mondo che per tanti lo vivono con distacco, lo vorrebbero vedere da vicino, e mi ricordo un'infanzia, ecco, prima che succedesse il dramma, ma è un'infanzia felice, fatta di bei ricordi, e forse per questo che poi mi è rimasto anche molto dentro il, l'amore per il cinema di genere, perché volerlo continuare a portare avanti, anche se magari rivisto secondo quelle che sono le mie convinzioni, ecco, magari
quello è giusto.
Però porto, ecco, avanti la mia immagine, perché inevitabilmente ognuno porta, no, nel cuore, nei ricordi, dei momenti della propria vita, e li associa a delle immagini, a degli odori, a dei profumi, a dei film, quindi quello è un momento particolare e felice della mia vita, e quindi ecco, mi piace portarlo avanti.
Senti, ora per contrasto si potrebbe dire, senza ovviamente entrare troppo nel privato né scavare eccessivamente nella vostra vita privata, nella vita di tuo padre, però proprio quest'epoca qui, che tu sei nato nell'81 e che quindi da un certo punto di vista è stata un'infanzia certamente felice, perché appunto avevi accesso a tutto un mondo che certo io e Steve, che non siamo figli di Maurizio Merli, non abbiamo potuto vedere. Però allo stesso tempo forse è stato anche il momento più difficile forse della vita di tuo padre, dal punto di vista professionale almeno, cioè il fatto comunque di lavorare meno o comunque dover cercare altre vie magari con qualche delusione, quanto pensi alla fine che gli abbia dato dolore o difficoltà?
Sai, questa io rispondo sempre quando mi chiedono l'ultima, negli ultimi anni di mio papà, dicendo che questo è un lavoro che se un attore ha la capacità di capire che è fatto di cicli, lo può vivere in maniera nettamente migliore. Faccio un esempio. Ci sono dei casi, degli attori che per fisicità, bagaglio di attore, bravura, perché ci sono dei mostri sacri, ecco, io adesso ho visto farti tre nomi, adesso sono quelli sulla testa di onda, Fabino, no? O Alessandro Borghi, ho avuto il piacere di girare una cosa con Alessandro insieme, Borghi, un attore favoloso, no? Quindi magari sono un certo tipo di attori che sono talmente versati, non hanno flessione, e ce ne sono altri, magari altrettanto validi e in certi aspetti anche superiori tecnicamente o a livello di fascino. Ti posso fare il nome di Giannini, anche Giannini che a un certo punto ha avuto una piccola crisi di transizione tra un genere e un altro, da Mimini e da Luggico, ha avuto dei 7-8 anni che lui anche lo ha raccontato diverse volte.
Era in crisi.
Non è stato semplice, quindi è inevitabile che si possano attraversare queste fasi. Io, se mio padre fosse rimasto in vita, penso che da metà anni 90, che è ripartito, comunque sono ripartite le varie produzioni, e faccio il nome del mio padrino, Claudio Fragasso, voglio tanto bene, ma ecco, che mi dà la possibilità di esordire al cinema, i vari distretti di polizia, piuttosto, ecco, che i vari film che abbiamo ricominciato a fare, anche se pochi, nel cinema. Mio padre avrebbe trovato la sua collocazione, quindi magari sarebbe stato un momento transitorio tra l'86 e il 93, il 94, e poi avrebbe ricominciato magari a lavorare, magari, ecco, invecchiando si sarebbe potuto aprire anche a nuovi ruoli. Quindi, sai, la carriera di un attore è fatta di cicli. Io Proprio per questo a un certo punto ho deciso di non... ho avuto la possibilità di entrare in un certo tipo di cinema. Ho fatto grosse produzioni, ho avuto la fortuna di girare film importanti, che sono il 2010, dopo aver girato le ultime 50 sere, che per me è stato un momento molto molto importante, perché veniva da 3-4 cose grandi, e ho avuto la possibilità di entrare in un certo tipo di cinema e, come diciamo noi a Roma, non mi ha aperto la pompa. Io mi sentivo diverso, non mi sentivo, ma diverso, non adatto a un certo tipo di vita, di freneticità, di cambiamenti. Allora io ho sempre portato avanti il mio lavoro, però con meno affanni. Ho avuto anche la possibilità di avviarmi, magari, come diciamo sempre, nell'ambiente, il cinema, il teatro ormai non ti dà più da vivere. Il cinema pure ormai
diventa
tanti
difficile.
Gli attori che girano, quindi io, cioè, ecco, quando mi capita di parlare ai ragazzi che vogliono fare gli attori, io consiglio sempre di trovare prima qualcosa che no, tipo, perché io se non avessi aperto la mia attività che ho extra al mio lavoro di attore, di regista, avrei dovuto magari, non avrei potuto fare le scelte che ho fatto, perché avrei dovuto magari accettare pur di sopravvivere,
per sopravvivere, certo.
Mi sarei dovuto magari, avrei accettato magari di fare cose per cui poi non mi guarderei allo specchio come mi riesco a guardare adesso che ho 38 anni. Quindi io consiglio sempre di crearsi una valvola di sfogo oltre, che ti dà comunque ti fa essere centrato nella vita, oltre al nostro mestiere, perché poi quando le cose vanno e vanno a confine, sono dei fatti di champagne e di risate.
Sì, ma non è detto poi che duri all'infinito, così. Certo.
Poi a un certo punto ritrovi che lo champagne non c'è più, gli amici non ridono più come prima, no? E quindi poi ti ritrovi da solo te, come diceva mio padre, aspettando che suoni quel telefono.
Sì.
E visto che io poi ho un certo tipo di immagine di mio padre, sia la faccia della luna ma anche il lato nascosto, no? E so quanto lui abbia sofferto, per quello poi quando abbiamo parlato di Tango Blu è un film che ricordo con piacere, ma in maniera agrodolce, per quel motivo fa parte un po' di quel calderone. Quindi magari se mio padre avesse in quel momento magari profuso, adesso è molto più semplice, perché ecco, per esempio, quante cose si possono fare da un attore, quanto può essere versatile in questo momento, può magari trasformarsi in un giornalista, può trasformarsi, no? Quindi magari avrebbe potuto avere anche altri interessi e allontanarsi un pochino da quella bolla, poi l'avrebbe comunque poi ringlobato e lo avrebbe comunque ricollocato, perché poi quando il pubblico chiama e vuole, poi i produttori non sono stupidi, percepiscono che il pubblico chiede Maurizio Merli, lo chiede adesso, cioè se adesso, certo, mio padre fosse in vita avrebbe girato solo per la quantità. Mio padre è morto da 30 anni, ragazzi.
Lo so,
purtroppo.
Cioè, fa effetto che una persona morta da 30 anni venga ancora ricordata con così tanto calore, abbia ancora così tante persone che lo amano, è veramente un fenomeno di costume italiano. Io non mi ricordo, al di là di quelle 4-5 eminenze del cinema, ma di attori che hanno un ricordo, così tanti fan, ma veramente io ricevo delle costantemente lettere, o mi capita di andare al cimitero a trovare mio padre, trovo gente che dai punti più improbabili d'Italia parte per lasciare un messaggio a mio papà, quindi è una cosa veramente, insomma, bella, molto bella.
Thank you.
siamo in studio Pillole di Poliziottesco, la nostra puntata numero 15. Abbiamo sentito la seconda parte dell'intervista a Maurizio Matteo Merli, figlio del grande Maurizio Merli, il simbolo del cinema poliziesco italiano. Nel frattempo Steve è stato colto mentre appunto mandavamo in onda questa intervista da un lieve malore, perché forse potrebbe aver trovato finalmente la soluzione al mistero di Buitres sopra della città.
Però non lo diciamo, basta, ora lo scopriremo. Lo scoprirete solo ascoltandoci nella prossima puntata.
Sì, comunque sappiate che è ancora vivo per miracolo, perché comunque abbiamo dovuto utilizzare
nel mio cuore il defibrillatore.
No, insomma, delle soluzioni mediche improvvisate,
alternative.
Comunque, a parte questo, grazie ancora a Maurizio Matteo Merli.
Grandissimo Maurizio Matteo Merli, veramente un'intervista, credeteci, veramente spettacolare, che a noi ha aperto veramente il cuore.
Speriamo ovviamente anche di poterlo risentire in futuro, sì, perché è davvero un personaggio interessante, soprattutto adesso con questa idea appunto di produrre cinema. Credo che stia facendo una grande cosa. In Italia secondo me c'è bisogno di un ritorno comunque al cinema inteso in un certo modo. Non significa, come abbiamo sentito anche in intervista, nostalgia,
no,
ma il prendere atto di un qualcosa in cui noi italiani siamo bravi. E quindi interpretare un nuovo cinema, un cinema moderno, al passo coi tempi, quindi con modalità moderne, non certo quelle degli anni 70, ma con lo spirito che c'era negli anni 70, incline quindi all'utilizzo dei generi come forma espressiva, noi crediamo davvero che potrebbe dare un futuro al nostro cinema, che in questo momento non
ne
è
ha
che,
abbastanza cioè, bisogno.
Non è che stia proprio benissimo,
no, no, no.
Ok. Ricordiamo a tutti che questa puntata e tutte le nostre puntate, adesso siamo arrivati alla quindicesima, quindi abbiamo fatto un bel lavorone,
un discreto lavoro, decisamente,
le potete riascoltare sul nostro canale YouTube Pillole di Poliziottesco. Per chi amasse poi questo tipo di cinema, oppure magari ci ha scoperto oggi e vuole saperne di più, c'è anche la nostra pagina Facebook, alla quale pensa il grande Steve tutti i giorni, con aggiornamenti e quindi approfondimenti per saperne sempre di più su questo
splendido genere cinematografico.
Per chi ci ha sentito solo oggi, ha sentito questo nome Maurizio Merli, vabbè, googolatelo così vedete quella faccia e capite subito,
e documentatevi
che personaggio era. Però non lo so, insomma, due o tre film da vedere, ve li dice Steve, io sto zitto perché sennò poi litighiamo che abbiamo visioni diverse. Due o tre film da vedere proprio al volo:
Roma Man Armata,
va bene,
Napoli Violenta,
perfetto,
Buitres sopra la città.
Buitres sopra della città, che vabbè, no, è invisibile, però vabbè.
Però ve lo consiglio in ogni caso, perché c'è Maurizio Merli, quindi non si può non vedere.
Buitres sopra della città, no, dai, no, no,
no, no, vabbè, no, 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 no. Anche un poliziotto scomodo, direi.
Oh, ecco, per esempio, un altro bel film, scomodo. È anche quello.
O il commissario di ferro.
Vabbè, intanto noi, mentre Steve continua le sue ricerche di Buitres sopra
la ciudad,
sopra la
ciudad.
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 Sopra la ciudad.
Esatto, esattamente, amico. Vabbè, scusateci.
In questa settimana, mentre Steve continuerà a cercare questo film, noi niente, ci riposiamo e ci vediamo per chi ci ascolta.
Ci sentiamo
per chi ci ascolta in radio venerdì prossimo. Tra l'altro, una puntata speciale, perché avremo anche
un ospite molto interessante.
Sarà la terza parte dell'intervista a Maurizio Merli Junior, Maurizio Matteo Merli, ma avremo anche un ospite che ravviverà ulteriormente i siparietti. Ok. Un grazie da Andrea in regia. Ogni tanto ci si scorda di ringraziarlo, ma vabbè, quando capita lo ringraziamo.
Lo facciamo.
Non ce ne frega
molto
niente.
Molto volentieri.
Ciao a tutti.
Ciao.